Licanias, il festival culturale di Neoneli, presenta Gosos per il nostro tempo. Omaggio a Bonaventura Licheri di Tiziano Scarpa. Letto da Tiziano Scarpa.
A Neoneli ho camminato per strade e stradine all'inizio di ottobre 2018, nei giorni del Festival Licanias. Sui muri delle case erano attaccate decine di pannelli, con i versi dei poeti sardi di oggi e i loro ritratti, nelle foto di Salvatore Ligios. Quei volti, quelle parole, sembravano essudazioni delle pietre. Mi sono fermato a trascrivere i versi di Costantino Casula, poeta della vicina Ortueri, anch'essi appesi per la strada, su una parete di sassi. Sono tratti dalla poesia Su cantu sardo in estinzione, che comincia così: Oe nobat pius consolu, cassa sarda poesia, noat pius cuddu valore. Su cantumile e serenu, pare tandende in disusu, nobat più interessu, pocuddu donu raru. Sono parole che si congedano dagli occhi di chi le legge. Descrivono una cosa che si allontana mentre è ancora possibile vederla. Mi hanno evocato l'immagine, anzi, il suono che fa un treno quando corre via e lascia una scia sonora dietro di sé, come spalmata nell'aria. Una nota che, da acuta, diventa sempre più grave. È il cosiddetto effetto Doppler. Quella poesia mi parlava mentre stava andando via. Le sue onde sonore si allentavano dilatandosi e io, leggendola, sentivo l'abbassarsi di tono della sua voce, le note acute che diventavano gravi, i significati che si scurivano. La sera dopo ho assistito a una disfida fra due poeti improvvisatori. Conoscevo l'esistenza di questa tradizione, ma era la prima volta che la ascoltavo dal vivo. I due poeti erano seduti uno accanto all'altro sul palco, in Piazza Italia. Uno aveva una giacca marrone di vecchio taglio e un berretto che non doveva essere troppo diverso da quello che probabilmente indossava suo padre o suo nonno, magari lavorando nelle campagne. L'altro, invece, dava l'idea di essere appena uscito da un ufficio con le scrivanie piene di computer e telefoni cellulari. Ai miei occhi impersonavano lo ieri e l'oggi, uno di fianco all'altro. Salmodiavano versi in rima, inventati sul momento. Le loro strofe erano punteggiate dalle armonizzazioni corali di un trio di tenores, seduti in disparte sul palco. Anche loro mi hanno sorpreso. Erano giovani e vestiti con jeans e scarpe da ginnastica alla moda. Mi soffermo su questi dettagli perché in quel caso l'effetto Doppler l'ho sentito alla rovescia. Non nella fase di allontanamento, ma in quella di avvicinamento, come la sirena di un'ambulanza che arriva a tutta velocità. Le onde sonore si comprimono, le note si alzano, diventano più acute. È l'effetto che ho provato, non fisicamente, ma interiormente, ascoltando la tradizione che irrompeva nel presente, davanti ai miei occhi, su quel palco in piazza, sopraggiungendo con forza dal passato, dalle generazioni che ci hanno preceduti. Ero seduto accanto a Giuseppe Culicchia. Ascoltavamo i due poeti che si rimpallavano l'un l'altro punzecchiature e provocazioni in rima. La gente, seduta intorno a noi, commentava le trovate dei due sfidanti, rideva sulle rime più argute e applaudiva alla fine delle strofe particolarmente riuscite. Io e Giuseppe non capivamo quasi nulla, ma eravamo affascinati da quella modulazione che sbocciava dalle loro gole, trovando subito la sua forma, per poi svanire. Si alzavano in piedi a turno e noi ammiravamo come ognuno dei due riuscisse a versare le sue parole dentro uno stampo. Distendevano il filo del discorso sulla metrica predefinita, ritmandolo con gli accenti al posto giusto, piazzando le rime una di fronte all'altra, come fossero specchi. L'altro, intanto, rimaneva seduto, concentrato. Doveva ascoltare e contemporaneamente escogitare una risposta, un nuovo gheriglio di parole, perfettamente formato, con le circonvoluzioni fluide e simmetriche. Alla fine della sfida, io e Giuseppe ci siamo uniti all'applauso generale. Era già autunno. Faceva freddo. Ci siamo alzati per andare a prendere una grappa al chiosco lì vicino. «Ma adesso che cosa succede? Proclamano il vincitore?» abbiamo domandato alla gente lì intorno. Qualcuno ridacchiava. «Ma no, hanno appena cominciato!» «Ma se sono andati avanti per 40 minuti?» «Questa era solo l'introduzione. Hanno improvvisato strofe di benvenuto al pubblico. La sfida vera inizia adesso!» Ai due poeti è stato comunicato lì per lì il tema su cui dovevano battersi. Uno doveva sostenere che il contributo più importante al progresso dell'umanità lo hanno dato gli animali, l'altro le macchine. Hanno ricominciato a salmodiare. Io e Giuseppe ci siamo presi un'altra grappa. Il giorno dopo, il sindaco, Salvatore Cau, mi ha regalato dei libri su Neonelli. Li ho portati con me in una passeggiata solitaria. Era un pomeriggio di sole. Sono andato a sedermi sui muretti lungo la strada provinciale, vicino all'incrocio con via Umberto, in una specie di belvedere sopraelevato. Davanti a me, in basso, si stendeva all'altopiano del Guilcier. Vedevo la massa del Montiferru in lontananza, fra Ulatirso e Ardauli, sotto strie di nuvole che sembravano voler imitare le alture lunghe e basse, duplicandole in cielo. È stato quel pomeriggio che ho incontrato la poesia di Bonaventura Licheri. Anche in quel caso mi sembrava che le parole che stavo leggendo scaturissero dal paesaggio, come una sua secrezione. E di nuovo ho sentito dentro di me l'effetto Doppler ascendente di un suono che si avvicina imperiosamente, una forza che fa irruzione dai secoli passati. Non conoscevo Bonaventura Licheri. Devo quello che so di lui al lavoro prezioso degli studiosi, soprattutto all'edizione dei suoi Gaudia, Gosos e Lodi Sacre, a cura di Mario Cubeddu, con la prefazione di Maurizio Virdis, pubblicato da Ilisso 2016, uno dei libri che mi ha regalato Salvatore Cau. Non voglio certamente atteggiarmi esperto. Le mie sono semplici considerazioni di un lettore che è rimasto conquistato dalla poesia di Licheri. Le notizie su di lui non sono moltissime, ma proprio in quanto lacunosa, la sua biografia è accogliente, lascia spazio all'immaginazione. Bisogna stare attenti, perché in casi come questi si è tentati di riversare sulla persona dell'autore le proprie impressioni di lettura, o almeno è quello che è successo a me. Forse è inevitabile, succede sempre con i poeti che ci affascinano. L'importante è sapere che si sta proiettando sul volto di uno scrittore un'immagine che è frutto della nostra ammirazione. Tanto più che di Licheri non possediamo nessun ritratto. Che faccia avrà avuto? Come me lo figuro, Bonaventura Licheri? Per prima cosa, immagino il solco che ha fra le sopracciglia, per un'abitudine a contrarre la fronte davanti allo spettacolo delle sofferenze fisiche degli esseri umani e per la loro fragilità spirituale. Ma mi pare di vedere anche gli angoli delle sue labbra che, pur senza sorridere, si sollevano appena in un accenno di soddisfazione. È la contentezza per aver escogitato una frase degna di stare al cospetto di Gesù. Una parola, una rima, un verso inventato in mezzo a tutto il dolore umano, davanti alla luce divina. La felicità di una dicitura all'altezza del suo significato. Noi non siamo degni del Dio venuto in nostro soccorso, che lo siano almeno le nostre parole. Bonaventura Licheri nasce a Neonelli nel 1668. Suo padre è un notaio. Studia dai gesuiti di Cagliari, prende i voti a 19 anni, va a Sassari, ma a 24 abbandona la compagnia di Gesù, forse per dei lutti in famiglia. Gli sono morti la madre e il fratello. Così torna a Neonelli e si sposa con la giovane Cipriana. Non avranno figli. Bonaventura si spende a favore dei bambini orfani di Neonelli. A 46 anni, dal 1714 al 1717, diventa ufficiale di giustizia e giudice nella regione del Barigadu de Susu. Muore nel 1733, a 65 anni, nel suo paese. Fu molto apprezzato come poeta dai suoi contemporanei. Le confraternite religiose gli commissionavano testi da cantare nelle celebrazioni liturgiche. In particolare, Deus ti salvet Maria è diventata la versione sarda più nota dell'Ave Maria. Nella nostra epoca è stata eseguita da molti interpreti, fra cui Maria Carta e il gruppo dei Tazenda. Delle poesie di Licheri che ci sono pervenute, molte sono gozos, che significa gioie. Gozos, di per sé, è il plurale di gozu, gioia. Ma nell'accezione speciale riferita al genere letterario, si usa, convenzionalmente, anche per indicare il singolo componimento. Gozos è un'effusione gioiosa, un elogio entusiasta. Licheri li dedica allo Spirito Santo, a Maria, agli Apostoli, agli Arcangeli, ai Santi, alla Croce, all'Incarnazione del Signore, al nome di Gesù, alla sua resurrezione, al Santissimo Sacramento. Ma anche alle occasioni tristi, il Mercoledì delle Ceneri, la morte della Vergine e quella di San Giovanni Battista. Queste lunghe poesie rimate e cadenzate erano testi per canti paraliturgici. Dovevano servire a diffondere la dottrina cristiana con echi e ritmi che si imprimessero nella memoria musicale dei fedeli. Gli studiosi fanno notare che alcune parole risultavano poco comprensibili al popolo. Del resto, è una caratteristica che non appartiene solo ai testi liturgici, ma a tutta la lingua letteraria, come osserva Maurizio Virdis. La poesia non si limita a parlare nella lingua. Prende la lingua e la fa parlare nella poesia. La porta oltre la lingua stessa. Spinge le parole più in là. Quando ce n'è bisogno, Licheri si esprime in sofisticati termini teologici. Lo Spirito Santo è non creadu, procedente. Il pane della comunione restat transubstanziadu. Ma in generale le sue parole sono vivide, scolpite nei suoni, intagliate nei significati. È questo che deve avere ammaliato i suoi contemporanei e le generazioni successive, che hanno continuato a cantare questi testi anche quando si era persa memoria di chi li avesse scritti. È ciò che ha ammaliato anche me. Nei paragrafi che seguono, senza seguire un ordine conseguenziale, cercherò di elencare le ragioni, anzi, le forze, che mi hanno portato a scrivere i versi che trovate raccolti qui. Bonaventura Licheri mi ha aiutato a spingermi in quella zona della parola e dell'immaginazione dove non ero stato quasi mai, o mi ci ha fatto tornare arrivandoci da direzioni e ingressi nuovi. Questo piccolo libro è dedicato alla sua poesia. Gli esempi morali di oggi. I Gosos di Bonaventura Licheri propongono delle figure guida. Alcune sono divine o semidivine, la Trinità, lo Spirito Santo, Gesù Cristo, Maria, gli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. E poi ci sono i santi, esseri umani come noi, che proprio per questo possono diventare degli esempi da seguire. Bonaventura elogia Giuseppe, Giovanni Battista, gli apostoli e i primi seguaci di Cristo, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Bartolomeo, Matteo, Luca, Maria Maddalena. Ci sono anche i santi che non hanno avuto a che fare direttamente con Gesù. Antonio Abate, Elena, Sebastiano, Mauro. Mi sono chiesto dove trovare qualcosa di simile oggi. In questi anni incerti è difficile riconoscere esempi consacrati, validi per tutti. Mentre scrivo, si ammira in tutto il mondo Greta Thunberg, la sedicenne che si batte perché l'umanità prenda provvedimenti contro la sua futura estinzione, causata da un dissennato sfruttamento del pianeta. E in Italia, in questi giorni, si elogia il coraggio di Rami, il ragazzino che, rischiando la vita, è riuscito ad avvertire di nascosto i genitori mentre si trovava sequestrato in un autobus, insieme ai suoi compagni di scuola e agli insegnanti, con l'autista che minacciava di ucciderli tutti. La settimana scorsa si è parlato con grande rispetto di Lorenzo Orsetti, il giovane uomo di Firenze partito volontario per la Siria, morto combattendo a fianco dei curdi contro il califfato dell'ISIS. La cronaca ci offre esempi, emblemi, figure virtuose, casi memorabili. Io ne ho scelto uno che mi ha molto colpito in questi anni. È Marco Cappato, l'attivista che ha deciso di violare consapevolmente la legge italiana, accompagnando persone incurabili e gravemente sofferenti in cliniche svizzere per consentirgli di suicidarsi in piena lucidità e intenzione. Durante il processo in tribunale che ne è seguito, Cappato è riuscito a far riflettere profondamente la nostra comunità nazionale sull'eutanasia e sulle leggi che ancora la vietano. Poi ho voluto dedicare uno dei miei gosos a una celebre campionessa sportiva. Anche se è facilmente riconoscibile, non l'ho nominata, perché i miei versi trascendono la sua condizione reale, biografica. Volevo meditare su una situazione che va al di là di lei. Come deve sentirsi, mi sono chiesto, una grande atleta verso la fine della carriera sportiva, quando la sua esperienza e la sua forza di volontà devono fare i conti con l'inevitabile declino del vigore fisico? Notiziari e giornali sono spesso funebri, danno mille occasioni di rammarico e lutto. Ma spesso, come ha scritto Carla Benedetti, non consentono di patirle davvero, di compatirle con il pensiero, con la partecipazione, con la risonanza interiore e condivisa, come facevano i cori delle tragedie, che accoglievano una notizia terribile e la metabolizzavano attraverso un discorso collettivo concorde. In questa situazione ho dedicato una piccola lamentazione alle morti bianche, quelle dei bambini che improvvisamente smettono di vivere senza una causa manifesta. Ma non mi sono limitato alle persone. Forse per un'insicurezza etica generalizzata, oggi gli esempi di forza morale si cercano un po' dappertutto. Negli animali, nelle piante, perfino negli oggetti. D'altronde anche il Medioevo cristiano aveva cercato degli emblemi di virtù nei bestiari. E un altro grande gesuita del Seicento, il ferrarese Daniello Bartoli, scrisse intere opere in cui trasportava al morale, cioè interpretava come esempi etici, cose, animali, situazioni, luoghi. Basta ricordare dei simboli trasportati al morale e della geografia trasportata al morale. La sensibilità contemporanea guarda sempre più spesso al comportamento di altre forme di vita, cercando in loro dei suggerimenti per la nostra specie. Forse gli esseri umani si rendono conto di non avere trovato le soluzioni migliori per vivere e sopravvivere su questo pianeta, perciò si rivolgono a piante e animali. Io mi sono affidato alle piante di arachidi e al pesce nasello. E ho voluto sconfinare in uno dei prodotti umani che accompagnano fedelmente le mie giornate, la caffettiera. Ho aggiunto anche il suo corrispettivo, la tazza per bere il caffè. E assecondando la sensibilità contemporanea che prende in considerazione la controparte comica di ogni cosa, ho voluto farne anche una piccola parodia, interpretando tazza in un altro senso un po' goliardico. In tutti i casi ho lasciato esplodere i miei gozos, le mie gioie, la mia allegria espressiva, prendendo a modello quella di Licheri. A cominciare dalla forma. In primo luogo, la lunghezza dei testi, abbastanza inconsueta per la poesia di oggi, che dà al discorso una ricorsività ipnotica, quasi autistica, come se il discorso fosse vittima di un incantesimo. Immagino una testa che recita una litania oscillando avanti e indietro, insieme al torace che dondola. È un effetto che si deve anche alla metrica. Come faceva Bonaventura, ho scritto in settenari, perfino in ottonari, che sono versi esteticamente pericolosi, perché, per il nostro gusto, rischiano di suonare come filastrocche o marcette troppo ritmate. Ma la dismisura fra la serietà dell'argomento e la leggiadria del ritmo, secondo me, è una soluzione che preserva da una solennità atteggiata, da una posa stucchevole. Insomma, grazie all'esempio di Licheri, ho cercato di evitare il kitsch. Negli ultimi versi di questo libro viene evocato il signor Bonaventura, che nelle didascalie del suo fumetto Sergio Tofano descriveva con lo stesso metro usato spesso dal Bonaventura sardo. Certo, si tratta di una pura coincidenza onomastica, ma la distanza temporale, estetica e tonale che separa gli ottonari dei due Bonaventura mette in evidenza come, dentro la stessa musica, si possono esprimere cose serie e cose più leggere, e i due atteggiamenti possono darsi forza a vicenda, convergendo nella medesima forma. Lo spirito delle parole. Come ho già accennato, la scrittura di Bonaventura Licheri sa inerpicarsi in sofisticati concetti teologici, con una terminologia pertinente e complessa. Mario Cubeddu scrive che è il primo autore espresso dalla Sardegna moderna capace di ottenere l'apprezzamento del ceto colto e semicolto dell'isola, rappresentato in sostanza dal clero, perché i gozos di Licheri sono l'opera di un poeta colto, non componimenti di carattere popolare. Bonaventura è in grado di mettere in versi le cose più concrete e quelle più inafferrabili, che vanno al di là della rappresentazione figurale. Dio, la Trinità, lo Spirito Santo. Ma anche quando si concentra su oggetti solidi, il suo accumulo metaforico ottiene vertiginosi collassi allegorici che finiscono per sfondare la figura stessa. Per esempio, in uno dei suoi elogi gioiosi, la Santa Croce viene festeggiata convocando un'infinità di metafore. È chiamata arbore, pianta, arca, vara, cioè bastone, scettru, bandela, bandiera, crae, chiave, templu, libru, scala, arpa, lettu, cattreda, cattedra, iscola, portu, signu, vexillu, triunfu, astru, nave. Mettendo insieme queste suggestioni e innervandole nella sostanza sonora dei versi di Licheri, nel loro ritmo metrico, nel loro battito percussivo, nel forte senso di concretezza verbale che sentivo così intensamente a ogni rilettura, ho scritto anche dei gosos che riguardano le parole. Non sono un poeta teologo come lui, ma una delle sorgenti della mia ispirazione sono le parole stesse, concrete e infinitamente predicabili come la croce, inafferrabili e indefinibili come lo spirito. Le parole sono la mia realtà di artista, il medium in cui mi esprimo, la materia con cui ho a che fare. Sono il primo piano ben visibile qui di fronte a me, sotto i miei occhi, e il punto di fuga prospettico, lì in fondo, oltre l'orizzonte, all'infinito. Sono la microfisica del lessico, della grammatica, delle regole sintattiche e la metafisica del significato, delle figure retoriche, delle connotazioni, delle implicazioni, degli atti linguistici, delle perlocuzioni. Sono la mia religione, il vincolo che mi lega all'umanità che ha vissuto prima di me e che verrà dopo, il mio rito quotidiano, la mia fede. L'immaginazione apocrifa. A volte Bonaventura Licheri arriva a immaginarsi situazioni e dettagli che non sono presenti nei testi sacri. Per esempio, in quel testo pervenutoci senza titolo, che comincia con il verso «Proite Signore», inventa alcuni particolari sulla fuga in Egitto. Dice che il piccolo Gesù ha camminato molto, camminende forte, e che in esilio è vissuto in povertà, spogiadu e afflittu e in povertade, patendo la fame, famen patia. La fuga in Egitto è menzionata soltanto nel Vangelo di Marco, con pochissimi versetti. La tradizione iconografica cristiana non ha potuto fare altro che riempire le lacune evangeliche con l'immaginazione, arrivando a dettagliarla in vari episodi verosimili ma inventati. Qualche decennio dopo Licheri, Gian Domenico Tiepolo ha dedicato alla fuga in Egitto una serie di ben 24 incisioni. Raffigurano tappe e momenti di quel viaggio che sono il frutto della pura immaginazione dell'artista. Ad ogni modo, la rappresentazione più tradizionale della fuga in Egitto non prevede certo che il piccolo Gesù scappi a piedi, ma che Maria lo tenga in braccio, montando un asino. Sempre nello stesso testo, descrivendo la passione di Cristo, Licheri dice che Gesù è stato trascinato in catene, carriadu e cadenas, che è stato preso a calci, saspuntas de pe, mi fa in pena forte, e che ha ricevuto 6.666 frustate, ses migia e ses quentos e sessanta e ses azotas mandatu. Dettagli che non compaiono nei Vangeli. Credo che questo atteggiamento inventivo derivi dagli insegnamenti e dal metodo meditativo che Bonaventura ha ricevuto nella sua formazione presso la Compagnia di Gesù. Era Sant'Ignazio stesso che raccomandava di meditare usando l'immaginazione. Sono molti i passi dei suoi esercizi spirituali in cui suggerisce al fedele di usare questa facoltà mentale. Durante il raccoglimento meditativo bisogna vedere con la vista dell'immaginazione il luogo fisico dove si trova la cosa che voglio contemplare. Per luogo fisico intendo per esempio un tempio o un monte dove si trova Gesù Cristo o Nostra Signora. E poi, vedere con la vista dell'immaginazione sinagoghe, città e borgate attraverso le quali Cristo nostro Signore predicava. E ancora, vedere con la vista dell'immaginazione la strada da Nazareth a Betlemme, considerando la lunghezza, la larghezza e se tale cammino sia piano o se per valli o pendii, similmente osservando il luogo o grotta della Natività, vedere quanto sia grande, piccolo, basso, alto e come era sistemato, vedere le persone, vedere cioè Nostra Signora e Giuseppe e l'ancella e il bambino Gesù dopo che è nato, facendomi io poverello e indegno servitorello che li guarda, li contempla e li serve nelle loro necessità, come se fossi presente, con ogni possibile rispetto e riverenza. Tra l'altro, anche riguardo alla fuga in Egitto, Sant'Ignazio suggerisce di meditare esercitando la facoltà dell'immaginazione applicando i cinque sensi, come raccomanda spesso in vari altri punti dei suoi esercizi, per rendere più vivida l'esperienza della contemplazione spirituale. L'impianto stesso di Proite Seniore deriva dal primo degli esercizi spirituali di Ignazio. Il santo di Loyola dà queste istruzioni. Immaginando Cristo nostro Signore davanti a me e posto in croce, fare un colloquio, come da creatore è venuto a farsi uomo, e da vita eterna a morte temporale, e così a morire per i miei peccati. È esattamente ciò che fa Bonaventura Licheri, immaginando che sia un'intera confraternita a trovarsi di fronte a Cristo crocifisso e a parlare con Lui. Un colloquio, come proponeva Sant'Ignazio. Cristo risponde, raccontando tutta la sua vita. È una specie di immaginazione interstiziale, quella messa in opera da Licheri, applicando l'insegnamento gesuitico. Inventare i dettagli che verosimilmente si sono prodotti durante gli avvenimenti sacri. Allestire gli scenari. Usare i cinque sensi. Arrivare perfino a credere di essere stati lì presenti e interagenti, partecipando alla scena o dialogando con Gesù e Maria. Certo, si tratta di essere cauti, perché si sa che ogni dettaglio rischia di assumere un valore allegorico, un significato teologico. Per esempio, in Laudes de Circumcisione Domini si dice che la ferita dell'operazione rituale indica che il bambino Gesù, in quell'occasione, ha già cominciato a versare sangue per i peccatori, e dunque quell'avvenimento fa da prefigurazione della passione. Cominciad a derramare san ben su peccatore. Ma non sempre si tratta di piccoli dettagli. Almeno una volta, l'immaginazione gesuitica di Licheri arriva a proporre una clamorosa integrazione ai Vangeli. In Laudes de Resurrectionis Domini immagina che la prima persona da cui è andato a rivelarsi Cristo dopo essere risorto sia stata sua madre, la Madonna. A sa mama sua pura in primu si est acclaradu. Bonaventura è consapevole che questa è un'enormità, che non sta scritta da nessuna parte nella scrittura, e lo dice a chiare lettere. Ma si giustifica, aggiungendo che, benché non sia attestato dai Vangeli, non possiamo fare a meno di credere che, data la sua natura di figlio amorevole, Gesù si sia comportato così, andando a cercare subito la mamma. Bene si qui sa scrittura non de faguet mencione de custa paricione a sa mamma sua pura, lu creimus de natura, ca issa in primu ad quircadu. Mario Cubeddu legge questo e altri passi dei Gosos dedicati a Maria come indizi di quanto forte fosse il legame di Bonaventura con Marietta Dejas, sua madre. Nel mio omaggio alla poesia di Licheri, ho provato anch'io a toccare qualche nodo del repertorio cristiano. Purtroppo non posso esprimere una fede vigorosa come quella di Bonaventura in Gesù e Maria. Ho voluto però affrontare anche questo aspetto, facendolo a modo mio. Ci sono entrato proprio attraverso lo spiraglio dell'immaginazione apocrifa, concedendomi il permesso di inventare una divinità creatrice alternativa e un paio di episodi pseudo-evangelici. L'ho fatto scrivendoli con lo stesso schema metrico di Deus ti salvet Maria e Proite Signore, quartine di tre settenari e un quinario. Anche la sequenza di rime corrisponde a quella applicata da Licheri. Il primo settenario avvia una nuova quartina riprendendo la rima del quinario di chiusura della quartina precedente. Seguono due settenari in rima baciata. Ho immaginato due divinità diverse dal Dio biblico. La prima crea il mondo obbedendo a un impulso festoso, repentino, irrelato, che però provoca sofferenze e morte nelle sue creature. La seconda desidera far innamorare di sé la realtà, ma non vuole che sia una schiava obbediente. Deve essere dotata di volontà propria che, al limite, possa resistere al suo corteggiamento. Sono testi un po' impertinenti, ma nella Bibbia stessa si trovano obiezioni a Dio molto radicali e situazioni scabrose. Basti pensare a Giobbe, a Coelet o al Cantico dei Cantici. Poi ho immaginato che in casa di Maria di Nazareth abitasse un'altra ragazza, forse addirittura una sorella o una parente, che abbia deciso di dire di no alla proposta dell'angelo. Spero che questa mia invenzione non suoni irriverente. Deriva dalla considerazione che il Dio cristiano ha concesso il libero arbitrio alle sue creature e che quindi, a rigore, la Madonna avrebbe anche potuto sottrarsi, perché quello dell'angelo non era un comando, ma una proposta rispettosa della sua libertà di decidere. Non volendo immaginare esitazioni o resistenze in Maria, le ho, per così dire, dislocate in un personaggio femminile di mia invenzione. Infine, ho immaginato che sulla scena della crocifissione fosse stato aggiunto un quarto condannato. In questo modo, ho voluto dedicare un pensiero a tutte le vittime sconosciute della giustizia umana, morte prima e dopo il Golgota. Gosos dell'arachide. L'arachide è una pianta di altezza medio-bassa, più o meno mezzo metro. Non fare quella faccia. Scommetto che non l'hai mai vista e che conosci soltanto i suoi legumi, gustose noccioline da sgranocchiare al bar bevendo aperitivi, o avrai presente al massimo i gusci secchi e chiari, baccelli polverosi che crocchiano spaccandosi. I fiori sono gialli, con venature rosse. La pianta ne ha di maschi e femmine. Si impollinano. Da questo punto in poi succede una magia. Il fiore si allontana dal ramo, il suo peduncolo si allunga, cresce ancora, si incurva verso il basso. Il fiore si richiude e punta verso terra, si appoggia al suolo e preme. Diventa una trivella che spinge, si fa spazio scavando nel terreno, si inoltra sottoterra. Fa proprio così. Pensaci, un fiore sottoterra. A 7-8 centimetri si ferma, si sviluppa. Si gonfia lì il baccello in cui matura il seme. Matura sottoterra. Così io voglio vivere. Fiorire all'aria, al sole, espormi al giorno, al vento e catturare il polline. E poi però cambiare. Richiudermi in disparte a dare forma ai frutti. Il fiore è spalancato, aperto alle intemperie. Il frutto di nascosto, cresciuto nel terreno. Il chiasso e poi il silenzio. La chiarità e la tenebra. O santa pianticella, Arachis hypogea, aiutami a fiorire in piena luce e poi a crescere all'ingiù, a trapanare il suolo, a dare frutti al buio. Gosos della caffettiera. Più importante del computer, dello smartphone e del modem. Più primaria dei vestiti, di scarpiera e guardaroba, di caldaia e lavatrice, più vitale delle pentole, di bicchieri, piatti, ciotole, di forchette e di coltelli, di dispensa, frigo, forno, di fornelli e microonde. Fra gli oggetti della vita non potrò mai fare a meno di te, santa caffettiera. Sono un tuo devoto, Moka. La mattina e il pomeriggio, al risveglio e dopo pranzo, sei tu il rito e la preghiera. Io ti adoro, caffettiera. Tutto ammiro in te, la forma, con la cintola strizzata che ti fa sembrare donna, vita stretta, fianchi larghi, vasto il petto, ampia la gonna. Se bufonchi, se borbotti, sobbollendo gargarismi, espandendo il tuo profumo, mi conquisti anche a distanza, da una stanza all'altra stanza. Ma di te mi fa impazzire, come ridi gorgogliando, mi fa andare via di testa come sfoci, come sbotti, come rompi, come esulti, come ridi, caffettiera. La risata tu la vivi, ti attraversa tutta quanta. La ricavi da te stessa, te la inventi, la spalanchi. E in che punti vai a cercarla? La risucchi dal profondo, verso l'alto, caffettiera. Tu la innalzi, tu la elevi. La fai emergere dal basso, dai calcagni, dalle gambe, dalle cosce, dalla pancia, risalendo per il collo, per la gola e scoppi a ridere. Con l'intero corpo ridi, ridi tutta, caffettiera. Il tuo modo di gioire è integrale, ti attraversa tutta quanta dal profondo, usque abimis fundamentis, dalla base fino in cima, dalle suole fino in bocca. E trabocchi, caffettiera, e rigurgiti risate, sgorghi fiotti e contentezza, espansione incontenibile. Ti dilati, ti propaghi, abbracciando tutta l'aria con la tua risata piena. Voglio fare come te. Voglio ridere di cuore, voglio ridere di pancia, voglio ridere di gambe, di polmoni, di talloni, voglio ridere di gola, di polpacci e di ginocchia. Voglio ridere di polsi, di testicoli e di chiappe, voglio ridere con gli occhi, traboccare con le lacrime, e se non mi tengo più, poco male, riderò qualche goccia di pipì, scompisciandomi così, traboccando anche all'ingiù. Io ti amo, caffettiera, voglio te come mogliera. Scatenata caffettiera, traboccante, scalmanata, spudorata fattucchiera, indomabile, sincera, verità filibustiera, caffettiera, caffettiera. Sarai tu la mia signora, che mi fa vedere come, che mi fa sentire quanto, che mi insegna a essere tanto, caffettiera. Gosos del nasello. Immagino se fossi un'alga in fondo al mare. Vedrei sopra di me i pesci saettare, nuotare come uccelli nel cielo denso, in acqua. e forse anche qualcuno che viene a rintanarsi fra le mie foglie fredde. Potrei toccarlo vivo. Invece io vi mangio. Vi mangio morti, pesci. È solo questo il nostro rapporto. Voi morite, pescati. Io vi mangio. Vi sventro e vi assaporo. Conosco il vostro gusto. È questo ciò che so di voi, poveri pesci. Vi ho appena detto poveri, ma avrei dovuto dire ipocrita a me stesso. Invece di compiangerci, fa a meno di mangiarci. Almeno chi è cattivo non vuole, come te, passare anche per buono, sensibile o pietoso. Vuoi tutto, il bianco e il nero, il male e il suo contrario. Ammetti ciò che sei. Tu sei quello che fai. Vi mangio, vi assaporo. Conosco il vostro gusto. È questo ciò che so di voi, squisiti pesci. A parte qualche occhiata fuggevole agli acquari domestici o agli zoo. Lo ammetto, è questo il metodo che ho scelto per capirvi. So che sapore avete. La carne delle aringhe, la carne delle acciughe, è sapida di mare. Non hanno fatto argine al mare con la pelle, non hanno fatto filtro. Così anche gli altri pesci. Il mare li ha impregnati. Il gusto è penetrato nell'intimo dei corpi. In bocca, sulla lingua, sapidità salmastra assale la saliva. Il pesce è già condito di mare, del suo gusto. Ma c'è qualche eccezione. In primis, per esempio, la carne del nasello. Merluccius esculentus, che sa di poco o niente. Così, mentre ti mangio, ti elogio a bocca piena, nasello che resisti al mare, alla pressione osmotica del gusto. Il mare tutto intorno ti preme sulla pelle, calcando la sua mole sul tuo piccolo corpo compresso in mezzo all'acqua. Il mare che ti stritola, lo bevi, lo respiri, ma non ti fai impregnare dal gusto che lo intossica. Lo filtri, lo raffini, trasformi in acqua dolce il mare e la sua legge. L'esterno resta fuori, l'interno resta intatto. La pelle è una muraglia, contrasta il conformismo, ostacola l'osmosi dell'omologazione. Tu sei la negazione del mare che ti ammanta, la ghiandola natante, la cripta dissidente. Tu sei l'opposizione, presidio indipendente, sai come dire no. Il mondo non può importi la sua necessità. Tu non ne vuoi sapere. Tu vuoi essere tu. Così non sai di niente. Sai solo di te stesso, insipido nasello. Gosos di Marco Cappato. Il 580, l'articolo in vigore del codice penale, condanna chiunque aiuti qualcuno a suicidarsi. La pena è la galera da 5 a 12 anni. In base a questo articolo, la nostra legge dice di no all'eutanasia. Ma prima di parlarne, vorrei provare a stare con l'immaginazione nei panni, anzi nel corpo, di chi della sua vita possiede solamente un corpo che sta male, immobile e impotente, ed una mente vigile, capace di capire e dare il suo giudizio sul proprio stare al mondo. Intendo proprio questo, avere un corpo inerte che soffre atrocemente ed una mente sveglia immersa nel dolore. Prendete una persona. Toglietele il potere di muoversi, di fare azioni, gesti fisici. Lasciatele soltanto il corpo sofferente. Intendo proprio il male, gli attacchi di dolore. Adesso fate un test. Provate a pizzicarvi fortissimo in un punto, contando fino a 10. Provate a immaginare di avere nel profondo tantissime tenaglie che pizzicano forte, azzannano da dentro, non mollano un istante. E adesso ritornate con l'immaginazione a chi è bloccato immobile subendo la tortura di sé, del proprio corpo. È immobile e ha la mente immersa nel dolore. Non può fare nient'altro. Soltanto giudicare a cosa si è ridotto lo stare a questo mondo. La mente ed il dolore. Riuscite a immaginarlo? Il male è la coscienza immersa dentro un corpo che soffre e non può agire. Dolore e percezione. Coscienza senza azione. La vita nel suo stato più puro. Coscienza che patisce le sensazioni orrende, ma che non può reagire, può solo giudicare e dire cosa è meglio a queste condizioni, se vivere o morire. Ci vuole un altro corpo che presti la sua forza, che indossi come un abito la volontà di chi non può più fare niente di sé. Prestare il proprio corpo ad una mente altrui, che vuole fare a meno del corpo, ma non ha un corpo che obbedisca, ha solamente un corpo che soffre e non si muove. Prestare il proprio corpo a un altro corpo inerte, la forza che gli manca per togliersi di mezzo. La legge lo impedisce. La legge si intromette fra il corpo e la sua mente. Si installa proprio lì. Fra il corpo e la sua mente non c'è collegamento, non c'è nessun midollo, né inconscio, né volere, né cuore. Nell'intimo più fitto, sapete cosa c'è? La legge. La legge dello Stato. Lo Stato e la sua legge. Così Marco Cappato, che ha preso DJ Fabo e l'ha portato in Svizzera, in clinica a morire, rischiando la galera, uscendo dall'Italia, uscendo dalla legge, è stato processato. Così è riuscito a fare qualcosa di inaudito, perché a vedere bene non era lui imputato, bensì la legge stessa, l'articolo in vigore del codice penale. Ad essere imputato, portato in tribunale, tacciato di ingiustizia, è stato il 580. Perciò Marco Cappato, per me, è un eroe. Gosos della campionessa di nuoto. Ha vinto le Olimpiadi, ha migliorato i record, è stata intervistata da tutte le TV del mondo. È stata testimonial di shampoo e di computer. La sua vita amorosa va a ruba sui giornali. Ma sa che tutto questo fra poco finirà. La data di scadenza è scritta nelle fibre, nei muscoli del corpo. Lo slancio delle braccia, la forza delle gambe, comincia a affievolirsi. Per forza. Succede a tutti quanti, e lei non è diversa. Succede sui 30 anni. Finisce una stagione, si muore come atleti, si cambia. Ma mentre noi restiamo più o meno sempre quelli, lei presto sarà un'altra. Dovrà lasciare il nuoto, le gare, la pressione. Non può più sbaragliare, non può più migliorare i record che lei stessa batteva senza sforzo quando era una ragazza. Eppure ne sapeva metà di quello che sa adesso della vita e del suo stesso sport, però vinceva tutto. Adesso che conosce il senso di ogni gesto, adesso che è più saggia, più scaltra, più profonda, arranca in superficie. Intanto le più giovani la superano già. È ingiusto. Sa già che manca poco. La fine si avvicina. Lei non si fa trovare a letto la mattina. Si sveglia nella notte, prestissimo, si alza per essere in piscina per prima. Arriva a notte alta. Si aprono i cancelli, la tessera elettronica è valida, funziona per ora. Si tuffa nella vasca, deserta, mentre fuori la notte è ancora fonda, il buio è ancora fitto. Dal muro trasparente si vede il cielo nero, la notte scura fuori. Lei nuota lungo il muro, rasenta la vetrata, la teca di cristallo, la bella addormentata. Ma lei non sta dormendo e questo non è un sogno. È sveglia, sta guizzando, è viva, è ancora forte, sì, è forte. Si allena sempre al buio. Le luci sono spente e l'acqua si fa nera nel cuore della notte. Il cuore batte nero, rinchiuso nel torace, sepolto nel suo petto, pulsando contro il tempo. Che strano, c'è corrente che la ricaccia indietro lungo la sua corsia, eppure è una piscina normale. Dentro la vasca l'acqua è ferma come sempre. E allora come mai? Cos'è questa corrente? Lei prova a risalirla, fa sempre più fatica. Fortissima corrente, soltanto nella sua corsia. Lamentazione per le morti bianche. Bambino che sei morto di notte a Capodanno, la notte degli auguri dormendo in carrozzina, in piazza, mentre intorno scoppiavano i petardi, i fuochi d'artificio, le bombe della festa. Sei morto. L'ho letto sul giornale. Sei morto senza cause. Nessuno ti ha ammazzato sparando dai balconi, per sbaglio, per eccesso di gioia che trabocca nei colpi di pistola felici. L'iniziativa è stata unicamente tua. Hai messo un punto cieco nel cuore della festa. Sei morto. Si chiama morte bianca, oppure morte in culla, nel primo anno di vita. È senza spiegazione ed è la prima causa di morte nei lattanti venuti al mondo sani. Bambina di 6 mesi. Sei morta il 24 dicembre in chiesa, a messa. L'ho letto sul giornale. Il muscolo cardiaco ha smesso di pulsare la notte di Natale. Sei morta. E poi ci sei anche tu, uscito dalla pancia. Hai fatto giusto in tempo a far sentire quello che pensi della vita, gridando a tutta forza, con la tua voce vecchia di 100.000 anni, Homino sapiens urlans. Poi sei rimasto zitto per sempre. Non sono vostro padre, non sono vostra madre. Mi aggiro nella notte, ho un piolo conficcato al centro del mio petto. Ho letto le notizie che parlano di voi, bambini morti in culla. Ormai siete parole, parole dei giornali, piantate nel mio petto di stupido vampiro che succhia tempo perso con gli occhi spalancati di notte. Piccoli morti, siete parole sui giornali, parole nel mio petto piantate col martello al centro di me stesso. Il mondo non si ferma, la notte tira dritto, io succhio il tempo perso che sgorga dalla vostra mancanza. Gosos delle parole. Noi siamo le parole. Dentro di te mettiamo attese e desideri. È questa l'inquietudine che senti. Siamo noi. Formicoliamo dentro. Abbiamo un obiettivo. Vogliamo farti fare le cose che diciamo. Vogliamo essere attuate. Vogliamo che ti sporgi fuori di te per compiere i nostri slanci, tutto ciò che significhiamo. Vogliamo che succeda. Se noi diciamo amore, tu senti dire amore. Impari la parola dai primi anni d'infanzia. E poi ti aspetti amore, da subito e per sempre, per tutta la tua vita ti aspetti che ti arrivi. Così per la giustizia, e per la verità, e la felicità. L'attesa dell'amore è tutta colpa nostra. L'attesa di giustizia e della verità e di felicità l'abbiamo conculcata dentro di te da sempre. Mettiamo aspettative nei secoli dei secoli, per sempre, finché non saremo realizzate, attuate, effettuate. Fossimo state zitte, tu non ti aspetteresti l'amore dalla vita. Senza di noi vivresti in assoluta quiete. Saresti come un sasso che non si attende nulla. E invece, eccoci qui. Se il mondo finirà, sarà soltanto quando saremo state tutte attuate, realizzate, compiute, effettuate. Allora solamente saremo soddisfatte, allora solamente potrà finire il mondo. Ma intanto tutto è ancora da svolgere, da fare, e tutte le parole rimangono irrisolte, rimangono in attesa di compimento pieno. Così come un assegno deve essere riscosso del tutto fino in fondo. Così una banconota deve essere scambiata fino all'esaurimento di tutto il suo valore, la piena transazione del mondo con se stesso. Invece le parole non sono state attuate. Così anche giorno e notte non sono state attuate, e forma e vibrazione non sono state attuate, e luna e cannocchiale non sono state attuate, e sangue e mattatoio non sono state attuate, e fiore e tagliaerba non sono state attuate, gli articoli illo là e igli le uno una non sono stati attuati. Gli avverbi presto o tardi non sono stati attuati. Adesso, sempre, mai, non sono stati attuati. Così, improvvisamente, non si è verificato, definitivamente, non si è assestato mai nel suo fatto compiuto, nemmeno in utopia, nella città di Dio, al termine dei tempi verbali, tra passati futuri ed anteriori remoti, tutti i modi non sono che infiniti, non sono che imperfetti, i verbi, tutti i verbi non sono stati attuati. Il mondo è come un verbo che deve ancora essere del tutto coniugato. Il verbo cominciare ha appena cominciato miliardi di anni fa la sua coniugazione. Comincia a cominciare, sta sempre cominciando. Annuncia il suo avverarsi. Noi siamo profezie. Noi siamo le parole. Mettiamo aspettative, attese e desideri dentro di te da sempre. E la parola e, che suona così innocua, è un chiodo profondissimo, voragine e silenzio, e maledizione delle parole. Maledico le parole che mi intrappolano dentro un'idea del mondo assurda. Per esempio, quando penso luna, penso che nel cielo c'è una donna. Non ha senso. Chi lo dice che la luna sia una donna? Le parole. E lo stesso quando penso sole, penso che nel cielo ci sia un uomo e che sia uomo anche il cielo. Che scemenza. La grammatica contiene questa folle fantasia che le cose abbiano un sesso, sia gli oggetti che le idee. Desinenze appiccicate come organi sessuali, come un'indole che impregna la natura delle cose. Ho cercato in lungo e in largo se per caso il pavimento ha i testicoli ed il glande. Molto scrupolosamente li ho cercati sul soffitto, sotto il tavolo, sul muro, in salotto e dentro il bagno. Ho cercato sotto il letto, sul comò, sul lampadario. Sono uscito e li ho cercati sul selciato, lungo il viale, sotto i portici del centro, fino al ponte, dopo il chiosco, dentro il parco, nel parcheggio. Non ne ho mica mai trovati. Ho cercato una vagina e due tette sulla sedia, nella camera e in cucina, sopra e sotto la padella. Le ho cercate per le scale, sulla porta e poi per strada, nella banca, nella piazza, in periferia, in pianura, in montagna fino in cima. Non ho mai trovato niente. Questa sessualizzazione sistematica del mondo già dimostra di per sé che le parole sono pazze. In qualsiasi cosa al mondo ci ritrovano del sesso, sempre sesso, solo sesso, dappertutto maschi o femmine, sia gli oggetti che le idee, i concetti e le astrazioni sono maschi o sono femmine, sono donne o sono uomini. Femminile è la potenza e maschile è il disonore. Uomo è il senso del peccato, colpa e rabbia sono donne. Femminile la giustizia e maschile il pentimento. Morte, donna, cuore, uomo. Donna vita, uomo amore. Sono o no delle maniache le parole? Le ossessiona dappertutto sempre il sesso, ce lo ficcano dovunque. Appendici genitali attaccate ad ogni cosa. Io non so come facciamo a pensare con chiarezza se pensiamo utilizzando le parole, queste ossesse. Io non so come facciamo a parlarci e a capirci attraverso questa insana sessuazione universale. L'universo, dunque, è maschio. La galassia è femminile. Le parole sono donne? E gli articoli? E gli avverbi? Solo io non so più dire cosa sono diventato, diventata, grazie a questa abitudine perversa a pensare e a parlare attraverso le parole. Solo un despota pretende di obbligare le persone a vedere tutto quanto con il suo punto di vista. Non le voglio più pensare. Non le voglio più parlare. Maledette, state zitte. Gozos degli spazi bianchi. Io sono la pallina che scende giù dall'alto schivando le parole. Si infila negli spazi fra una parola e l'altra, nei varchi bianchi. Cade. Io cado negli spazi fra una parola e l'altra, nei varchi bianchi. Cado. La gravità mi attrae. Io sono la pallina in quello strano aggeggio, ma sì che lo conosci. È un gioco, un passatempo. L'avrai visto senz'altro. Ma questo non mi esenta adesso dal descriverlo. Sarà poco poetico, chi se ne importa. Io non sono le parole che stai leggendo adesso. Io cado, non coincido con quello che c'è scritto. Io me ne differenzio. Sono tutt'altro. Io non sono questo verso. L'ho appena attraversato, cadendo giù, infilandomi nei buchi, nelle botole, fra una parola e l'altra. Mi vedi? Sto cadendo fra una parola e l'altra. Nei varchi, negli spazi di riga in riga, scendo. Mi vedi come scendo? Mi vedi come cado? Io sono la pallina che schiva le parole e negli spazi bianchi, fra una parola e l'altra, si infila giù cadendo. Perciò non ha importanza se questa descrizione è brutta o suona male. Io me ne chiamo fuori. Io me ne chiamo dentro in questo modo che ti sto mostrando adesso. Aggiro le parole, sprofondo attraversando la descrizione stessa di quello strano oggetto, un gioco, un passatempo, che è grande come un quadro e ha un vetro sul davanti. Lo sfondo è costellato di mensole e segmenti che sporgono e che fanno da ostacoli e barriere bloccando la pallina, ma senza mai riuscirci del tutto, perché sono disposti un poco obliqui. Cadendo, Ogni pallina inventa il suo percorso, diverso a ogni discesa. Io cado giù dall'alto, sprofondo negli spazi, nei varchi, nelle botole, fra mensole sporgenti, fra una parola e l'altra. La gravità mi attira, mi fa sbucare fuori. Finisco non so dove, nel bianco della pagina, nel vuoto, nella luce.
Gosos delle ferite. Da ferite e feritoie, forte fiotta la parola. Dallo squarcio della faccia sprizza voce, sgorga angoscia. Da ferite e feritoie, forte fiotta la parola. Dal taglietto in cima al glande sprizza seme, sgorga angoscia. Sono un uomo, non sgridarmi se non ovulo né allatto. Si fa quello che si può, si fa quello che si è. La parola è una fessura, il mio squarcio, la mia cruna. Mi abbandono a corpo morto, salto in lei, salto al di là.
Gosos del sostantivo. Sia lodato il sostantivo, che ritaglia dallo sfondo le figure. Le individua, le fa esistere ai miei occhi. Senza i nomi delle cose, vedrei solo una poltiglia, vedrei l'essere.
Maledizione del sostantivo. Maledetto il sostantivo, che ritaglia dallo sfondo le figure, mi nasconde cosa sono veramente. Nominando e distinguendo, vede oggetti, afferma cose, nega l'essere.
Gosos della tazza. Questa tazza non esiste. Io la vedo e le do un nome. Dico tazza, verso, bevo, ma è soltanto un'apparenza. Questa tazza è un desiderio che si accalca in una forma dentro il flusso sfilacciato di molecole di tempo. Questa tazza è solamente l'addensarsi momentaneo di uno slancio. La corrente si raggruma e si dissolve. È per questo che mi è cara.
Parodia della tazza. Questa tazza non esiste. Non importa, mi ci siedo, chiudo gli occhi, spingo forte, sporco tutto il pavimento. Questa tazza è il desiderio di cambiare appartamento, con un cesso che funzioni, senza andare sempre al bar. Questa tazza è solamente la conferma che ho fallito. Un barbone almeno è il cielo. A me piove dal soffitto. Ma mi scappa, corro al bar.
Creazione apocrifa del mondo. Così, senza motivo, mi sboccia nella testa un impeto di festa che sfondi il vuoto. Invento un terremoto alla rovescia, edifico le vastità, bonifico l'impuro niente. Meticolosamente mi espando nelle cose. Creo gli atomi e le rose, profumi e nasi, e corpi che si estasiano assaporando il mondo, la vita fino in fondo, fino alla morte. Così la vostra sorte è il frutto di una mia effimera euforia. Chiedo perdono.
Creazione apocrifa della realtà. Avevo un nodo in gola, un desiderio erotico, dissolvermi simbiotico nella realtà. Ce n'era in quantità, ma un'altra ne ho creata, più libera, slegata dal mio brevetto. Amore non costretto, non bambola gonfiabile. Non è desiderabile la cosa inerte.
Sognavo notti notti incerte sotto le sue finestre, le strategie maldestre, il cuore ciarla. Sognavo di assediarla e di essere respinto nel tetro labirinto delle mie angosce. Sognavo le sue cosce di amante capricciosa, che accattivante e odiosa si dà e si nega. Invece, un'altra piega ha preso la realtà. Sempre addosso mi sta, molesta moglie. Annunciazione apocrifa. Stavo tranquilla in casa, entra un angelo e dice: «Vuoi essere matrice dell'uomo Dio? Sicuro? Proprio io?» «Sì, tu», fa lui e si infiamma. «Diventerai la mamma del Salvatore». «Preferirei l'amore di un bambino normale». «E un destino speciale? Lo butti via?» «Guarda, c'è qui Maria, bravissima ragazza. Se il buon Dio non si incazza, chiedilo a lei». Crocifissione apocrifa. Gli altri tre appena morti, io sono stato aggiunto all'ultimo momento. Sono il quarto. Condannato di scarto, morirò in croce anch'io. Buono o cattivo, o Dio, senza saperlo. Gosos dell'io. Io mi aggiro nella frase come un ospite a disagio. Non mi trovo bene qui. Dico qui, fra le parole. Sto scrivendo per mostrare che distanza mi separa dalle mie stesse parole. Anche la parola io è soltanto una parola. Io si espande nella frase impregnandola di sé, come l'acqua quando bagna una stoffa nelle fibre più profonde. Sono io, vale a dire che un pronome sta parlando al posto mio. Come se nelle parole si sentisse la mia voce. È un ventriloquo il linguaggio? Tengo in mano queste frasi manovrandole da dentro come fossero un pupazzo? Questo almeno è ciò che appare quando dico o scrivo io. Cosa credi? Anche per te è lo stesso. Sì, è così. Ci aggiriamo nelle frasi atterrando dallo spazio come alieni sbalorditi. Ci guardiamo tutt'attorno esplorando le parole dall'interno, come stanze sconosciute, come plaghe misteriose in ospitali. Quando parlo, quando scrivo, io mi sento un clandestino. Il permesso di soggiorno non ce l'ho e non voglio averlo. Non coincido mai con quello che il discorso mi fa dire quando mi fa dire io. Non mi lascio risucchiare. Questa è la mia libertà. Ma anche il verso precedente non contiene ciò che sono. Ma anche questo appena scritto, e anche questo, e così via, proseguendo ad infinitum. Sto scrivendo per mostrare questa disappartenenza anche grazie a questi versi, questa metrica infantile. Uso questa filastrocca per esporre l'artificio, far sentire quanto è falsa l'illusione che io sia qui presente in ciò che scrivo. Ma è lo stesso anche scrivendo normalmente, senza ritmo, senza battere l'accento sempre sullo stesso posto, sempre sulle stesse sillabe, sulla terza e sulla settima. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura. Era un celebre fumetto raccontato con i versi, con le rime e gli ottonari dal poeta Sergio Tofano. Qui comincia l'avventura, e il signor Bonaventura questa volta sono io. Il pronome sembra mio, ma è soltanto una parola che si inoltra tutta sola nel discorso e lo attraversa come un'anima dispersa, come un gas che lo pervade saturando nelle strade. Un profumo o una scoreggia dilatandosi galleggia ed intossica di sé tutto intorno ciò che c'è. Qui finisce l'avventura del mio io, una dicitura che si imbatte in uno specchio e constata quanto è vecchio.
Il giochetto è sempre quello, ma non cado nel tranello. Questa volta lo so già come mi catturerà. Nello specchio del discorso io non troverò soccorso, né onestà né verità. Meglio terminare qua.
Deus ti salvet, Maria. Bonaventura Licheri.
Deus ti salve, Maria. Quis es de gratias piena, de gratias es avena, es agurrente. Su Deus omnipotente, cum tegus essi stadu, pro qui ti ha preservadu, immaculada. Benedita e laudada, subra totus gloriosa, mamma, figlia e sposa de su Signore. Benedito è su fiore e frutto de su sino, Jesus, fiore divino, Signore nostro. Pregade a figiu vostro, chi totus sos errores a noi sos peccadores nos perdonede. Medas gratias nos donede, in vida e in sa morte, e sa diciosa sorte, in paradiso.
Hai ascoltato Gosos per il nostro tempo, di Tiziano Scarpa, letto da Tiziano Scarpa. Una produzione Full Color Sound per Licanias Festival di Neoneli.